Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
Le voci di un grande fiume. Viaggio lungo il Danubio. Conduce Gigi Donelli. Una produzione di Roberto Antonini.
Donau Schingen contro Furtwangen. Qui nasce il ramo principale del Danubio, dice quella targa presso la sorgente della Berg. Nonostante questa dichiarazione lapidaria, il plurisecolare dibattito sulle fonti del Danubio è tuttora acceso ed anzi responsabile di vivaci contese tra le città di Furtwangen e di Donaueschingen. A complicare le cose si è aggiunta inoltre di recente l'azzardata ipotesi sostenuta da Amedeo, apprezzato sedimentologo e segreto storiografo di Disguidi, secondo la quale il Danubio nasce da un rubinetto. Eccoci qua, cari amici, cari ascoltatori di Rete 2, ancora un buongiorno da Gigi Donelli oggi in studio, da Luca Pelli in regia. Questa mattina noi siamo pronti a ripartire. La settimana scorsa abbiamo percorso con il nostro gruppo di viaggiatori, guidato da Brigitte Schwarz, che sentirete tra un momento, il percorso, diciamo, svizzero del Danubio. Già abbiamo disceso l'Inn, partendo dal Maloja, dal Pitzlungin, questa montagna formidabile che addirittura decide in tre direzioni il corso delle acque. Tre direzioni perché da una parte vanno verso il Mediterraneo, dall'altro verso il mare del nord, e sul fronte orientale alimentano quello che è appunto l'Inn, grande, principale, pensate, affluente del Danubio. L'Inn è così importante in sé, e ora però naturalmente parleremo invece del Danubio, è così importante in sé da essere addirittura più grande come portata d'acqua del Danubio quando lo incontra a Passau, a Passavia, in Germania appunto. Già Germania, perché è da qui che parte il nostro viaggio lungo il corso del grande fiume d'Europa. Un viaggio di quasi 3.000 chilometri, 2.888 secondo alcuni, 2.880 secondo altri. Vedremo che, insomma, perdersi nei dettagli in realtà è una fatica persa, perché il fiume cambia proprio come un essere vivente, cambia anche in termini di lunghezza. Ma sicuramente oggi ripartiamo dunque dall'arco tedesco. Arco perché dalla Foresta Nera si sviluppa proprio risalendo verso nord. Il Danubio è fin dall'inizio uno strano fiume, sembra quasi deciso a seguire altri percorsi. Lo sappiamo, è il principale fiume d'Europa e anche il principale percorso da ovest a est, eppure nella sua prima fase, nei suoi primi chilometri, sembra diretto decisamente verso nord, fino a quando però completa l'arco e quindi chiude la prima fase del suo lungo percorso. Ma dobbiamo prestissimo ritornare proprio sul terreno, sulle strade. Prima ci sentiamo insieme un brano e poi diamo la linea subito alla nostra Brigitte Schwarz, che ci attende in Germania.
Thank you.
E questo era Beppe Gambetta, Moravian Journey. Quindi avete sentito, oltre alla chitarra di Gambetta, anche il violino, che già evoca, appunto come dal titolo di questo brano, territori dell'est dell'Europa centrale, ma che già tende all'est, di cui naturalmente parleremo nelle nostre prossime tappe. Ma adesso, come vi ho anticipato, cominciamo, come si dice, dall'inizio, e allora sentiamo Brigitte Schwarz che ci racconta dove nasce il grande fiume d'Europa.
Il ripido sentiero da Maloja conduce al lago Lungin e all'omonimo passo, dove si trova l'unico triplice spartiacque d'Europa, spartiacque che dà vita a tre fiumi: il Maira, che scorre verso sud e si getta nell'Adriatico, lo Julia, che verso nord confluisce con il Reno e prosegue sino al Mare del Nord, e l'Inn in romancio.
Eccoci qua. Piccolo problema. Beh, d'altra parte non è un viaggio se non ci fossero delle sorprese, non sarebbe un vero viaggio. Ecco, abbiamo sì chiesto a Brigitte di raccontarci il primo tratto del viaggio del Danubio, ma in realtà per un piccolo problema tecnico vi stavamo facendo risentire quello che era proprio l'inizio del viaggio a Pizze Lunghine. Allora adesso guardiamo nella nostra valigia dei contributi, verifichiamo che sia tutto in ordine e ripartiamo dunque dalla Germania. Via!
Hirnsprint di Donau, qui nasce il Danubio, dice la targa a lato del Palazzo dei Principi von Fürstenberg. Le sorgenti del Danubio si trovano a Donaueschingen. L'acqua sgorga in una fontana monumentale che vedo qui davanti ai miei occhi, una fontana monumentale risalente all'Ottocento, la Donauquelle. La fonte è sovrastata da una statua che raffigura una donna, la Bar. Questa regione, sulle sue ginocchia è seduto un fanciullo, il giovane Danubio, al quale la donna indica con il braccio alzato il cammino che il fiume percorrerà, 2840 chilometri fino al Mar Nero. La Donauquelle, situata tra la chiesa barocca di San Giovanni e il palazzo dei Fürstenberg, che furono grandi feudatari sin dai tempi più antichi. I principi erano grandi collezionisti, come testimoniano le loro ricche raccolte, ma andiamo a scoprirle. Buongiorno, signor Andreas Wils.
Buongiorno.
Lei è il direttore delle collezioni della famiglia von Fürstenberg, delle Fürstlich-Fürstenbergische Sammlungen, che visitiamo. Il museo risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando il principe Karl Egon III von Fürstenberg lo fece allestire. Alcuni esponenti della famiglia von Fürstenberg vivono ancora oggi a Donaueschingen.
Sì, la famiglia vive ancora oggi qui a Donaueschingen, nel castello circondato da altri edifici, oltre al museo, gli archivi e la biblioteca, mentre la famiglia abita qui nel castello.
Adesso noi ci troviamo nella sezione delle collezioni della famiglia von Fürstenberg dedicata alle scienze naturali. Una sezione particolarmente ricca di fascino. Ci troviamo in una sorta di Wunderkammer, se così possiamo dire, una sorta di museo nel museo, con centinaia di animali impagliati custoditi dentro armadi.
Ja, es ist so, dass die Sammlungen im 19. Jahrhundert ja mit einem ganz bestimmten Ziel eingerichtet wurden. Man wollte der Bevölkerung Bildungsmöglichkeiten schaffen.
Sì, le collezioni furono allestite nel corso dell'Ottocento allo scopo di offrire alla popolazione una possibilità di istruzione. E così questa collezione si propone di mostrare la molteplicità e la varietà delle specie animali e vegetali. Qui ci troviamo nella sezione zoologica, che presenta una mescolanza davvero originale e singolare. Da un lato abbiamo esemplari esposti in modo sistematico e dall'altro trofei di caccia, come ad esempio l'orso che vede qui, cacciato e ucciso dal principe Karl Emil von Fürstenberg durante una battuta di caccia a San Pietroburgo, dove era ospite dello zar. Vediamo il plantigrade eretto con le zampe allargate e un foro in fronte. I visitatori ne sono affascinati al punto che lo toccano in continuazione, come può vedere da questo punto sul suo petto, dove il folto pelo si sta diradando.
Alle fassen ihn an und hat deswegen an der Brust schon eine ganz räudige Stelle.
Noi adesso oltrepassiamo l'orso, poi ci sono altri animali particolarmente interessanti. Vediamo anche qualche teschio, una volpe appesa per le zampe che è stata cacciata probabilmente. Ah sì, c'è anche la data nel 1892, dunque oltrepassiamo la sezione degli uccelli per dirigerci verso, qui vediamo le volpi, ermellini, piccoli leopardi, poi ancora aquile, falchi, una volpe con in bocca un cigno.
Man würde heute sagen ein Arbeitsunfall, also ein Fuchs, der auf der Jagd war, eine Gans gerade gestohlen hat.
Oggi lo definiremmo un incidente sul lavoro. Una volpe sorpresa mentre sta cacciando e uccisa mentre sta rubando un'oca. Infatti spesso nell'Ottocento gli animali impagliati venivano raffigurati nel loro contesto naturale, come ad esempio gli uccelli appollaiati su un ramo, oppure questa volpe appunto con l'oca adagiata tra le fauci spalancate.
Und er hat eben die Gans im Rachen.
Non era un cigno, ma era un'oca. E poi c'erano ancora serpenti. Es hat dann noch Schlangen auch.
Schlangen, ja.
Allora adesso scendiamo una bellissima scala sulle pareti, quadri della famiglia von Fürstenberg. Andiamo davanti a un altro armadio dove addirittura vediamo dei teschi esposti. E poi dei busti di gesso.
Ja, das sind Sachen, die man heute so nicht mehr präsentieren würde.
Sono oggetti che oggi solitamente non vengono più presentati al pubblico. Qui nell'armadio vediamo calchi di gesso di teste umane. Lo scopo era quello di mostrare al visitatore la diversità delle, tra virgolette, razze. Un termine che oggi, dopo quello che è accaduto nel Novecento, suscita un certo imbarazzo, ma che nell'Ottocento aveva un altro significato. Il tema è davvero delicato. Noi teniamo ancora questo armadio in mostra soltanto perché era parte integrante del museo.
Wir zeigen es halt nur noch, weil es im 19. Jahrhundert zu solch einem Museum dazugehörte.
Non solo i Fürstenberg erano grandi collezionisti. Qui a Donaueschingen, vicino al parco che ospita la Donauquelle, sorge il Museum Biedermann. Il restauro in stile neoclassico è stato affidato a un team di architetti svizzeri, Gebele und Raufer, da Margit Biedermann, collezionista d'arte contemporanea. Il museo ospita le opere della collezione di Margit Biedermann e in questi giorni ospita una mostra davvero interessante in questo luogo della memoria che segna il ritorno alle radici, Back to the Roots, che dà il titolo a questa mostra. Buongiorno Simone Jung.
Ja, guten Morgen.
Lei dirige il Museo Biedermann. È un caso questo titolo particolare per una mostra d'arte contemporanea nel luogo dove nasce il Danubio?
Zufall nicht, also obwohl wir uns nicht direkt auf die.
Non è un caso, sebbene non ci fossimo riferiti direttamente alle sorgenti del Danubio. C'è infatti una relazione molto stretta con il ritorno alla natura, sempre con uno sguardo rivolto al futuro, molto significativa nel luogo in cui nasce il Danubio.
Anche perché qui di fronte sorge il Tempio del Danubio.
Genau gegenüber der Front vom Museum Biedermann ist.
Sì, proprio di fronte al museo vede il Tempio del Danubio, attraverso il quale il Danubio si getta nel Brigach, un luogo impregnato di storia.
Siamo quindi nel museo che è in stile neoclassico, ci troviamo nella sala degli specchi, una sala molto bella, un tempo molto utilizzata. Come è nato questo museo?
Das Haus hier war immer schon das Museum in Donaueschingen.
Questo palazzo è stato sin dalle sue origini, fu costruito nel 1841, la sede del museo di Donaueschingen. In seguito è stato acquistato dall'imprenditrice Margit Biedermann, collezionista d'arte e mecenate, che ha incaricato gli architetti svizzeri Gebele e Raufer di restaurarlo e trasformarlo in museo di arte contemporanea.
Senza voler riassumere la millenaria biblioteca sull'argomento, che va da Cateo, il predecessore di Erodoto, ai fascicoli della rivista Merian nelle edicole, basta ricordare gli evi per i quali il Danubio era di sorgente ignota, come il Nilo, nelle cui acque esso del resto si rispecchia, si confonde, se non in re, almeno in verbis, nei paragoni, nei paralleli tra i due fiumi che si susseguono per secoli nei commenti dei dotti. Queste sono alcune delle righe di Danubio di Claudio Magris, quindi un grande classico. Oggi io ho qui con me, tra poco avremo un graditissimo ospite, ma dicevo abbiamo anche tre grandi classici della letteratura, che non vi anticipo. Il primo è senz'altro il Danubio di Magris, che dall'alto della sua cultura sterminata analizza e si perde anche divertendosi in questo vero e proprio mistero delle fonti, delle sorgenti del Danubio. Su quelle sorgenti, scrive, si sono rivolte le indagini, le congetture o le notizie di Erodoto, Strabone, Cesare, Plinio, Tolomeo, Seneca, Mela, Eratostene. Le sorgenti vengono supposte o indicate nella Selvercinia, presso gli Iperborei, a Pirene, nei paesi del Celti e degli Sciti, sul monte Abnoba, nella terra Esperia, mentre altre ipotesi alludono alla biforcazione del fiume, a un ramo che sbocca nell'Adriatico e a divergenti descrizioni delle foci nel Mar Nero. Se dalla storia o dal mito che fa scendere gli argonauti lungo il Danubio fino all'Adriatico si passa alle ere preistoriche, la ricognizione brancola e si perde nel gigantesco, in un fragoroso assestamento dell'immane, in una geografia titanica. L'Urdonau nell'Oberland bernese con le sue fonti al posto degli attuali picchi della Jungfrau e dell'Eiger. Vedete che partire in fondo dalle Alpi svizzere non era poi così fantasioso. Insomma, il Danubio primordiale nel quale si gettavano l'Ur-Reno, l'Ur-Neckar, l'Ur-Meno e che verso la metà del terziario, nell'Eocene, tra 60-20 milioni di anni fa, sfociava pressappoco dove oggi si trova Vienna, in un golfo di Teti, la madre originaria, nel mare sarmatico che copriva tutta l'Europa orientale. ¶¶